Bene, buongiorno, grazie professor Galluzzo per l'invito che ho ricevuto. Per me è un po' una prima esperienza in questa sede, sono sempre venuto per ascoltare le varie discussioni di tesi, mai per un momento di lezione. Dunque io ho fatto una scelta volutamente regressiva e quindi, a parte quello che doveva essere qui all'inizio, ma non vedo, perché non procede un bel niente, non importa, il filmatino di YouTube che forse alcuni di voi hanno visto, per il resto ho scelto di non usare né il computer né quindi il proiettore né nessun'altra connessione, ma di tornare alla lavagna e quindi di darvi l'opportunità di prendere appunti. E vi chiederete come mai questa scelta così controcorrente, perché io concepisco ogni volta la lezione come un atto, e in questo atto non c'è uno che è attivo, parla, fa una lezione frontale, e molti che sono passivi in attesa che dica qualcosa di più interessante, ma siamo tutti attivi. La vostra attività sta nell'attenzione, nell'ascolto, perché mentre voi ascoltate, rielaborate, avete delle lezioni interiori, e da lì poi possono nascere appunto le domande, gli interventi, eccetera. E soprattutto fate molte connessioni, perché prima delle connessioni digitali ci sono le nostre connessioni di conoscenza, che sono molto più ricche, spaventosamente più ricche. Quello che nessun sistema digitale potrà darci, per esempio, è l'intuizione. Un sistema per infinite volte moltiplicato, ma basato sul praticamente circuito binario, sul sistema binario, circuito aperto, circuito chiuso, è strutturalmente incapace di intuizione. Invece la mente umana, che è la mente che sta in un corpo, il corpo ha i sensi, all'immaginazione, alla memoria, alla relazione, il corpo è tramite di relazione, bene, allora la mente umana è capace di intuizione e di altri sistemi di connessione che magari poi ricorderò. Quindi la mia lezione si avvale sostanzialmente di due esperienze. La prima la accennavo prima al professor Galluzzo, e cioè io per 10 anni ho insegnato agli studenti di teologia la guida pratica allo studio, non semplicemente un corso di metodologia, perché il metodo in astratto non esiste, il metodo lo si conquista, ciascuno di voi lo conquista, ma una guida pratica allo studio. In questa sede tanto non costa niente, e poi ce lo diciamo io, professor Galluzzo, io auspico che nei piani di studi di questo istituto possa essere inserito anche un corso di guida pratica allo studio, perché i nuovi sistemi di conoscenza, lo stesso ambiente che è il web 2.0, non hanno annullato l'importanza di una capacità di metodo di studio personale, al contrario l'aumentano. Noi abbiamo una marea, di informazioni, di dati che ci viene continuamente riversata addosso, ma se non siamo capaci di gestire per primi questi dati, almeno di saperli riconoscere, analizzare, distinguere, classificare, via dicendo, in noi non si produce una vera conoscenza. Mentre vedo che facciamo dei progressi, per quanto lenti, finisco di presentarmi. Cosa faccio attualmente della seconda esperienza a cui faccio riferimento? Attualmente io insegno nel biennio di specializzazione di beni culturali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani, che fa parte di questo monstrum, cioè di questa realtà molto speciale, unica, che è lo studio dell'area Marciano. Insegno estetica teologica e teologia della cultura. Ora sto insegnando teologia della cultura e da quest'anno inserisco anche una lezione dedicata alla cultura digitale. La seconda esperienza a cui farò riferimento sarà proprio questa: esiste, ormai possiamo dire, una cultura digitale. Dobbiamo fare i conti tutti con la cultura digitale. E quando dico cultura digitale, io fin dall'inizio considero superata l'antinomia tra cultura umanistica e cultura scientifica, perché l'era digitale ha semplicemente spostato l'orizzonte. Avrò modo di sostenere meglio in breve, diciamo, questa posizione. Adesso mi pare che siamo pronti per...
No.
Non siamo pronti. Ecco, allora completo, per così dire, la mia presentazione dicendo qual è il percorso che io adotterò. Sarà questo. Prima di tutto di interrogarci sul significato di alcune parole fondamentali. La prima, cultura. Sono quelle parole che diciamo sempre e sul cui significato non ci interroghiamo abbastanza.
Iniziando il segmento, il video.
Bene, allora facciamo un piccolo spot, poi vi spiego perché l'ho scelto. Intanto vado. Seconda parola, rivoluzione. Del web. Abbiamo perso l'audio, purtroppo non c'è l'audio, che è una delle cose più gustose.
No, l'audio qui non c'è, è tutto.
Tanto è una linea interrotta. E la terza categoria, che è quella centrale per noi, cultura digitale. Spero che chi è più in fondo possa leggere, così così, perché ci vuole più luce, poi magari eliminiamo, mettiamo un po' di luce qui così avete più contrasto. Intanto vi spiego perché ho scelto questo filmattino che casomai tornerete a rivedere. I giovani della mia età, compreso il vostro prof, hanno visto molte volte questi, diciamo, filmati, questi piccoli cartoni, diciamo, della linea, resi famosi da una serie di spot pubblicitari di pentole Lagostina, ma l'autore in realtà ne ha disegnati molto di più. Praticamente, diciamo, la trama è sempre quella. Avete visto all'inizio questa mano che ha disegnato una sagoma e che ha cominciato ad animarsi e poi ha tracciato una linea. Tutto ciò che avviene nel seguito del filmato avviene lungo questa linea, che può cambiare, può diventare tutta una silhouette, no? Un mare, può diventare una gradinata, come qui la porta di un ascensore, e quindi a sorpresa cambia lo scenario. La serie di lezioni si chiama Scenari Digitali. Cambia lo scenario, ma alla fine, mi dispiace che non ci sia l'audio, questa piccola macchietta, diciamo, questa figura strana che ora gioisce, ora brontola, è molto umorale, no? Alla fine conclude il suo percorso, che è sempre lungo questa linea, in maniera così ridicola, no? In questo caso alla fine, ve lo anticipo, del filmato finirà al fondo di un mare. Perché l'ho scelta come suggestione? Intanto perché la parola linea ha a che fare immediatamente come metafora con l'idea della connessione. Noi oggi non siamo molto fortunati perché questa linea, ecco, adesso riprende. E sembra darti una grande possibilità. Tu percorri questa linea e ti metti in diversi scenari. E quindi, per esempio, chissà quante volte noi abbiamo oziato sul web, no? Passando varie possibilità, ascoltando musica, vedendo dei video, sfogliando alcune recensioni, cercando informazioni, chattando, condividendo con amici magari alcune foto, alcuni ricordi, eccetera, a volte discutendo animatamente nei cosiddetti flames. Bene. Ma alla fine siamo sempre dentro a questa linea che viene stesa davanti a noi, la percorriamo. Il rischio è di restare, gioco apposta su questa espressione, restare in linea, però come utenti, per così dire, di uno spazio che ci viene concesso. Magari illudendoci di essere noi protagonisti di quella serie di attività che prima ho richiamato. Qual è appunto il salto di qualità? Il salto di qualità è questo, di diventare invece non semplicemente, non restare utenti, ma di diventare attori. Ora il web 2.0, anche per il tipo di parole d'ordine che lancia, pensate YouTube, no? Produci te stesso, le parole d'ordine come condividere, pubblicare, sono tutte l'insegna di una attività, di una relazione. Allora siamo già spinti a questo. Il web 2.0 si distingue dalla stagione precedente, si potrebbe dire dell'internet bambina, che era soltanto fatta da navigatori, ora non sono più navigatori, ma il 2.0 invece ognuno è produttore, oltre che recettore, di una serie di contenuti. In realtà qualcuno ha detto che il web 2.0 è piuttosto l'era dell'internet adolescente. Prima invece l'internet era bambina, il bambino ha curiosità, l'adolescente si appassiona, l'adolescente torna continuamente su alcune cose, no? E quindi magari tende a replicare infinite volte, anche con fantasia se volete, ma pur sempre stando su quella linea, se non fa dei passi avanti, e quindi è un internet ancora inquieto, per così dire, dove si possono avere significative, variazioni anche di non dico più impiego ma di realizzazioni. Quindi è vero, questo spiega perché i protagonisti del web 2.0 sono i social network, i quali hanno grandi momenti di successo e dopo una manciata di mesi magari sprofondano nell'indifferenza, perché ci sono queste tribù, per così dire, no, di utilizzatori che ora li adottano e ne determinano il grande successo con tutti gli annessi connessi di tipo economico eccetera, e poi si spostano, migrano verso magari altri social network. E noi tutti, chi più chi meno, siamo in fondo per così dire con diversi passaporti in tasca. Abbiamo un accesso che magari inizialmente era per le nostre preferenze, che so, su Facebook, piuttosto che poi invece su Twitter, piuttosto che su altri social network, eccetera. Io, per esempio, potrei scrivere una piccola biografia, per così dire, delle mie escursioni digitali e dire da dove sono entrato e poi come mano a mano, ecco, sto cambiando in qualche modo frequentazioni di queste che amiamo anche chiamare comunità virtuali. Ora la cosa interessante, e così vengo ad oltre la suggestione visto che siamo arrivati alla fine ed entro subito in media res, è che questo linguaggio che ho richiamato, quello che ci è comune, è consono fondamentalmente all'idea di cultura. Perché? Veniamo subito a dire che cos'è la cultura, e faccio un bel salto avanti, supero tutta la discussione vivacissima nei decenni scorsi di che cos'è la cultura. C'è stato uno studioso che ha raccolto 172 definizioni di cultura, non citate a caso, ma da specialisti, quindi per dire che intorno a questo termine si addensa una grande quantità anche di visioni. Visioni dell'uomo, della società, visioni in qualche modo anche del senso della vita, per dire, quindi visioni più globali. Mi attengo a una descrizione abbastanza generale e anche, per così dire, ormai di successo, cioè viene nella letteratura specifica, viene condivisa da molti, forse proprio perché non è troppo essenzialista, ma è una descrizione che si trova in un documento della Chiesa Cattolica, la Gaudium et Spes, il documento più maturo del Concilio Vaticano II, che ormai sta arrivando, ecco, al 50° della sua edizione, quindi ha fatto epoca a suo modo. Al numero 53, al paragrafo 53 di questa Costituzione Pastorale, che è un documento ufficiale, si può leggere: è proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura. Questo già ci dice che la cultura non è un fatto accessorio, non è un lusso, ma piuttosto invece un fatto indispensabile. In quanto uomo sei un soggetto di cultura. Non è mica da dare per acquisito questo, eh. In tempo di tagli, noi ci concediamo così di privarci, si può pensare di cose superflue, ci rischiamo di pensare che la cultura sia un elemento superfluo. Questo è davvero regressivo, tremendamente regressivo. Più avanti, sempre nel numero 53 della Gaudium et Spes, si legge: con il termine generico di cultura si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina e sviluppa le molteplici capacità della sua anima e del suo corpo. Facciamo degli esempi. L'invenzione della ruota, chissà quando risale, non è ancora determinato, l'invenzione della ruota ha cambiato non solo i mezzi di trasporto, ma ha cambiato la vita dell'uomo. Ha veramente creatoci l'invenzione della ferrovia. Avete presente tutta quella serie di film, no, western, dove c'è sempre di mezzo corporation che vuole costruire la ferrovia, quindi magari di mezzo ci possono essere gli indiani piuttosto che i piccoli coloni, eccetera. È stata una vera rivoluzione. Si è parlato infatti di railway revolution. Perché con questo nuovo metodo di trasporto si muovono le persone, perciò si muovono le idee, si muovono gli stili di vita, avvengono gli scambi di ogni genere, non solo quelli economici, ma le molteplici capacità sono anche dell'anima. Proviamo a pensare per esempio all'invenzione della scrittura, che convenzionalmente segna l'origine di una civiltà. Di solito gli storici individuano questo come il momento dell'origine di una civiltà, quando un popolo trova, per così dire, il suo codice di comunicazione scritta. La scrittura, adesso noi ce l'abbiamo nei nostri video, non scriviamo tantissimo, ma quanto conserviamo di ciò che scriviamo? Invece la scrittura, diciamo, nella sua forma classica, è una comunicazione che rimane. A Venezia, per esempio, abbiamo molte incisioni sulla pietra. Sono un documento che rimane per secoli. Sono una memoria oggettiva. E che quindi costituisce, giustamente, elemento di un patrimonio culturale. Ma questo, non è, in questo modo, prendo apposta questo esempio, io non posso dissociare l'elemento fisico materiale da quello, diciamo, spirituale interiore, perché proprio l'iscrizione dice concretamente questo legame. E finché un'iscrizione viene letta, riconosciuta, interpretata, si rinnova un legame, una relazione. Provate a immaginare con quale emozione nell'Ottocento sono riusciti a decifrare gli antichi geroglifici egizi. È stato come aver riaperto, per così dire, un dialogo interrotto. Era un dialogo interrotto. Ecco, e questo è un elemento fondamentale della cultura. Allora capite che in questo modo, e termino qui, diciamo, la lettura della citazione di Gaudium et Spes, la cultura mette sempre in gioco l'uomo, inteso non tanto e semplicemente come individuo, no? Ma passa attraverso la persona, l'io, ma mette sempre in gioco un noi, perciò ha sempre bisogno di una dimensione sociale, diciamo pure etnica, nel senso di popolo, e quindi per esempio ogni popolo ha una sua propria cultura ed è un elemento di identità collettiva. Dunque, che cos'è cultura? L'abbiamo afferrato abbastanza in modo descrittivo, perché dobbiamo stare nei tempi, ma possiamo già ora intuire come il web 2.0 non sia assolutamente diciamo, qualcosa di curioso che sta ai margini, ma possa essere invece una risorsa potente e possa diventare un fatto di cultura. Non abbiamo soltanto infatti il codice, per così dire, della scrittura, cioè questa modalità, ma nel web 2.0 possiamo aumentare i linguaggi e creare anche delle interferenze tra loro, interferenze positive. Possiamo infatti trasmettere non solo attraverso uno scritto con la tastiera, ma attraverso immagini, attraverso video, attraverso musica. E la contemporaneità dei linguaggi può diventare molto interessante. In questa sede, senza voler insegnare nulla evidentemente, da questo punto di vista specifico, però mi sento di suggerire che c'è ampio spazio anche per, così dire, suscitare e stimolare una certa creatività. Perché come un'estensione dei sensi, poi tornerò su questo aspetto, i sensi sono sempre la porta della conoscenza e anche della relazione, ecco perché bisogna saper, per così dire, gestire in modo intelligente anche, diciamo, ciò che avviene attraverso questa porta. Vediamo ora alla seconda parola, io direi che intanto magari se qui diamo più luce, io riesco a usare la parola della Vania, grazie. Allora, la seconda parola è rivoluzione del web. Io già ho detto qualcosa prima facendo l'esempio della ferrovia, no? Ora devo dire qualcosa di più specifico. In che senso siamo dentro a una rivoluzione in atto? E mi riferisco in particolare al web 2.0. Le parole d'ordine che prima ho ricordato, pubblica, condividi, e poi il famoso mi piace o tutti i bottoncini analoghi che ci sono che indicano comunque l'addensarsi, no, di un interesse, se non di un consenso, il consenso è più serio, ma almeno di un interesse, di un'attrattiva. Bene, tutto questo ci dice che il web 2.0 è fatto diciamo di uno scambio reciproco, dove colui che propone, quindi che mette a disposizione, che condivide, è nello stesso tempo anche colui che riceve. È una situazione molto liquida, non gerarchizzata, è anche molto esposta da questo punto di vista a delle grandi illusioni, è molto ambigua, per così dire, no? È molto ambigua. Ma questo appartiene a tutti i periodi di rivoluzione, si rompono gli schemi, c'è una grande circolazione, e una circolazione da tutti i punti, si esalta da questo punto di vista la metafora della rete. La rete non ha un punto di inizio e uno di fine, la rete è un intreccio potenzialmente infinito. Nel momento in cui tu hai chiuso la rete, l'hai fermata, invece la rete vuole continuamente espandersi, ma non solo immaginiamo una specie di spazio all'infinito, ma al suo interno si moltiplicano i contatti, perché se prima i contatti che io ho sono 10, io ho tot possibilità non solo con i singoli 10, ma anche interferendo tra due o più o tre, cioè con dei sottogruppi, ma se questi contatti aumentano, aumenta la mia capacità sia di recezione sia di trasmissione. Infatti questo crea anche molte aspettative, no? Ecco perché a volte magari pare che il numero di contatti voglia dire chissà che cosa, no? Oppure il numero di, per così dire, clic sul mi piace significhi chissà che cosa, perché crea un certo effetto questo, no? Cioè tu hai lanciato questo messaggio, hai lanciato questo elemento di condivisione e ricevi una determinata risposta. Allora, la rivoluzione del web 2.0 è per questa potenzialità che finora però non è stata sufficientemente valutata per le sue implicazioni. Dal mio punto di vista, senza allargarmi su discorsi per i quali devo ancora molto imparare, quindi io non sono un esperto di tutto. È stato troppo generoso il suo Galluto a dire che sono uno dei massimi forse. Ecco, no, esageriamo. Ecco, io sono essenzialmente uno che è interessato al, ed è il sottotitolo del mio intervento, ai riflessi sull'educazione e la cultura. Quindi mi interessa molto, per esempio, sapere che cosa ci fa diventare più capaci di essere soggetti culturali, e quindi mi interesso in questo senso dei miei studenti e anche del lavoro che faccio io, perché non è tutto così, non sono assolutamente un ingenuo in questo mondo del web 2.0, dove c'è di tutto, è un mondo anche funambolico, se volete, c'è di tutto. Allora, quello che adesso mi interessa è di dire sì, in questa rivoluzione quello che conta è il fatto che si crea un ambiente di relazione. Siccome qui siamo in un luogo dove si trasmette il sapere e si attiva la capacità anche, diciamo, di creatività, occorre dire che in questo ambiente di relazione, che è il web 2.0, in partenza esige che noi siamo capaci di recezione critica, capaci di interlocuzione intelligente, e per forza di cose siamo responsabili. Dal mio punto di vista non ci sono più responsabilità, la responsabilità è una, è verso te stesso come verso il noi, anche quel noi, diciamo, della rete in cui sei implicato. Questo significa che io sono responsabile non solo per i contenuti che faccio circolare, ma anche per quelli che in qualche modo sono sottoposti alla mia attenzione, perché sono comunque chiamato a una valutazione, a una considerazione. Altrimenti sarei semplicemente uno che, come a volte si fa troppo facilmente, no? Che reblogga, retwitta, cioè fa soltanto non fa altro che far passare l'acqua, ma sei un tubo così. Mentre evidentemente sei anche un filtro, nel senso intelligente del termine. Allora qui inserisco l'elemento che secondo me è più debole nel web 2.0. Che cos'è più debole? La cosa più debole nel web 2.0 è l'autorialità. L'autorialità. Ci sono vari gradi di autorialità. C'è quella classica, no? Sapete che certi blog vengono giustamente seguiti e anche fanno opinione. Al di là di come uno la pensi o meno, cioè sono d'accordo o meno con l'autore, ma fa opinione, perché colui che scrive in quel blog è autorevole. Può scrivere di politica internazionale, può scrivere di bioarchitettura, può scrivere di lettere classiche, nel suo settore è autorevole. La sua firma determina la qualità del contenuto, il peso dell'opinione. È la classica autorialità. Quello che prima veniva su carta, i nostri giornali, eccetera, o poteva venire nelle forme più riuscite di televisione, perché certe trasmissioni sono di qualità, perché coloro che intervengono, ecco, non vanno lì a strillare o a fare gazzarra, ma vanno a esporre un pensiero, a confrontarsi. Bene, questa è la classica autorialità. Ma non c'è solo questa, c'è un'autorialità che in qualche modo anche è partecipata. Per esempio, nei social network si creano giustamente dei gruppi, e puoi avere dei gruppi che sparano delle merite cavolate per il gusto del cazzeggio, no? Che tra l'altro è una grande perdita di tempo, dove bisognerebbe dire la parola classica, dove c'è la dissipazione. Sapete che cos'è la dissipazione? È quelle parole che non si usa più perché è proibita. La dissipazione è buttarsi via, cioè tu non butti via solo un po' di tempo perché sai che fare, sei annoiato, butti via un po' anche te stesso. È così. Ma chi oggi ha il coraggio di dirle queste cose? No? Beh, io rischio. L'autorialità nei gruppi di discussione, l'autorialità nei social network è una cosa importante. Perché? Perché evidentemente, diciamo, qui si crea in modo virtuoso la condivisione, lo scambio, la partecipazione. avviene in modo veloce ciò che è sempre avvenuto tra gli uomini, in ogni civiltà. Cioè, non dobbiamo vedere solo il sapere come un'acquisizione dell'individuo, che nella sua, quasi nel suo castello incantato, nella sua biblioteca, che è una specie di santa sanctorum, no, accumula per sé il sapere. Questo può anche restare sterile, al limite non interessa a nessuno. Dobbiamo invece vedere come il sapere, la conoscenza, e la conoscenza anche pratica, quindi che è fatta anche di abilità, di dare soluzioni ai problemi, di creare soluzioni nuove, questo avviene attraverso la trasmissione, lo scambio, il confronto, la verifica. Beh, possiamo avere allora casi riusciti anche nel web 2.0, a condizione che vi sia un livello condiviso, pattuito, di regole, di autorialità. Sempre ricordando però che qui non è il numero, ripeto, che fa la verità di una soluzione o la sua attuabilità pratica, ma evidentemente, ecco, ci vuole, ed è un altro elemento che metto in campo, a monte ci vuole una credibilità, una forma di accreditamento. Ora, tutto questo, diciamo, nel web 2.0 non è che non ci sia, però in questa fase dove appunto abbiamo un web adolescente ci sono grandi interessi, grandi passioni, ma non è facile orientarsi. Quello che occorre secondo me sviluppare è una buona pratica in questo senso, e allora anche contesti come i vostri, contesti accademici, adeguatamente stimolati, possono diventare molto interessanti. Per esempio, possono in maniera originale, nel piccolo tentiamo di farlo anche noi al Marzano, sviluppare l'idea della comunità di studio. La comunità di studio. Una volta cosa succedeva quando io e il professor Galluzzo eravamo magari seduti su banchi come i vostri? No? C'era il passaggio delle dispense, era un classico, e il docente intelligente non lo proibiva. Magari se era anche abbastanza, io ho trovato anche un prof così, lasciava che venissero sbobinate, redatte da noi. Poi le voleva vedere per dare l'ok, non ci fossero proprio delle, diciamo, delle cose sbagliate che poi venivano imparate per buone, così non erano. E però assecondava questa iniziativa degli studenti che si passavano le dispense di anno in anno. Magari poi anche chi le riceveva, partecipando al corso, le aggiustava, perché giustamente il docente non ripete semplicemente il suo corso. Beh, era una forma meccanica, se volete, ma reale, di comunità di studio. Non c'è solo questo, ve ne cito un'altra. Perché non pensare con il web 2.0 di, con le opportunità che ci dà, di rinnovare le forme di seminari di studio? Cos'è tipico del seminario di studio? Non so se ne fate anche voi.
Sì.
Sì, scusate se vi chiedo queste cose, ma io vengo, come dire, da, in qualche modo da un'altra universitas, quindi ogni sua universitas ricrea il suo mondo. Ecco, il seminario di studio ha questo di specifico, è abbastanza in sintonia con il web 2.0. Tutti sono autori, tutti sono partecipi. Il docente, con la sua, diciamo, autorevolezza, dà l'inizio al seminario di studio, che è un gruppo di studio. La cosa peggiore che ti possa capitare a un seminario di studio è che i tuoi compagni di seminario di studio siano passivi, perché come gente che nel tandem in bicicletta non pedala, un peso morto, e tu devi far più fatica a pedalare. Ma se tutti pedalano, anche tu vai più veloce. Ma perché, per esempio, nel web 2.0, da questo punto di vista, ecco, non magari sviluppare quei social network che in partenza sono strutturati così? Io, per esempio, ho un'esperienza interessante, è quel cosiddetto wiki. No, il wiki è sostanzialmente, diciamo, quel social network da cui poi è nata anche Wikipedia, no? Allora, il wiki è molto utile se, diciamo, è usato convenientemente, perché è come scrivere insieme lo stesso testo, conservando tutte le versioni. Quindi, anche se io magari intervengo dopo, posso però osservare come i miei compagni di lavoro sono intervenuti in un determinato testo e quindi è come mantenere una registrazione, così dire, di questo work in progress e perciò poterne ancora discutere, rendermi conto di determinati passaggi, di determinate scelte e di determinati sviluppi. Ma come ogni rivoluzione, e così passo al terzo punto, si capisce che il web 2.0, proprio perché è adolescente, come dicevo prima, è come tutte le realtà umane, può avere le sue riuscite e i suoi fallimenti. C'è in qualche modo anche un lato oscuro del web 2.0, su cui non insisto, ma senza andare a fare chissà quale pistolotto, voi direte il prete ogni tanto deve concedersi il pistolotto, non qui. Non è questa la sede, però è per un motivo di completezza nell'esposizione occorre dire che il web 2.0 non è l'Eden, non è neanche un inferno, è quello che noi vogliamo che sia, è come la realtà in cui siamo, non è una realtà virtuale parallela da cui mi stacco, è esattamente lo specchio della nostra realtà. Dal punto di vista dell'interesse accademico specifico che avete voi, il web 2.0 va conosciuto criticamente. C'è tutto un aspetto su cui mi sono fermato, per esempio, ed è la possibilità di reperimento dei dati. Qui evitiamo l'idea che tanto si trova tutto. Lo sapete forse meglio di me, nello specifico delle vostre discipline. Non solo tanto si trova tutto, ma spesso dobbiamo ricordare che noi troviamo ciò che altri hanno voluto mettere a disposizione. Quindi, anche se poi vorrei tornare un attimino su questo, io sono dell'idea che nel web 2.0 ci può essere un'illusione, che per esempio non ci sia più bisogno di acquisire un metodo di ricerca, perché tanto un altro cerca per me, non è vero? Non ci sia più bisogno di far fatica di cercare e di perciò anche studiare in biblioteca, non è vero? Non è vero? Qui riallaccio al discorso dei sensi che avevo accennato prima e al quale adesso passo velocemente. Per questo motivo occorre in sostanza che noi il più possibile puntiamo, sono il punto terzo, a una cultura digitale, dove attenzione, il soggetto è cultura, l'aggettivo è digitale. Il digitale non è una distrazione per la cultura, ma esattamente un ambiente, una risorsa, un insieme di risorse per la cultura, e la cultura è sempre l'uomo che coltiva se stesso. Quindi è la nostra epoca, è il nostro tempo, è il vostro tempo. Siamo evidentemente in piena transizione, quindi occorre ricordare che il nuovo non è mai ciò che semplicemente sostituisce l'antico, ma il nuovo è ciò che rinnova. E visto che il web 2.0 si esprime volentieri con metafore, me ne concedete una di molto semplice per guadagnare tempo. Adesso la primavera sta esplodendo, speriamo che il tempo continui così, ecco, senza incertezze. Cosa osserviamo noi negli alberi che ben presto hanno le gemme? Che per tornare a verdeggiare, a fiorire, non dobbiamo toglierli e metterli di nuovi, sono quelli di quest'inverno, quelli che sembrano morti, quelli dell'anno scorso, quelli che diciamo vecchi, è che appunto nella stagione della primavera rifioriscono, rimettono le foglie, e quindi qui c'è il senso del nuovo. Il nuovo è una fioritura nuova per questo tempo, non si ripete semplicemente un tempo passato, ma per questo tempo, di una realtà che permane. Nel caso della cultura digitale, ecco perché io vi ho detto prima, considero superato il dualismo tra umanistica e scientifica. Tanto abbiamo delle buonissime pratiche, sia a Ca' Foscari, ma immagino anche quello UAV, per dimostrarlo. Ma poi soprattutto il fatto che la cultura digitale, rimettendo al centro la persona, e giocando la qualità della sua riuscita sulla persona, ha semplicemente rilanciato la possibilità di una sintesi tra dimensione umanistica e dimensione scientifica. Da questo punto di vista è interessante anche un modo nuovo di parlare della tecnologia, per esempio. Nel caso della cultura digitale è chiarissimo che la tecnologia non è semplicemente un avanzamento nei mezzi, ma è la possibilità di dilatare un ambiente di relazioni utili appunto allo scambio di conoscenze, alla verifica di queste conoscenze e perciò all'accrescimento dei saperi. Dunque la cultura digitale è qualcosa su cui già si pubblica da diversi anni, non è un'espressione nuova. Forse meriterebbe di essere meglio tematizzata proprio nelle nostre università, per principalmente superare l'idea che l'uso, la pratica, la brutta pratica per così dire, no? Perché noi siamo connessi 8 ore al giorno, sia qualcosa che rimane fuori, per così dire, invece dalle buone pratiche accademiche e in qualche modo quindi sia sopportata come una forma, diciamo, complementare, benché vada, o supplettiva. Vengo ora al, dunque prima mi fermo, fin qua siete sopravvissuti, ho parlato un linguaggio incomprensibile, c'è qualche questione di fondo che è risolta, avete l'opportunità di alzare la manina adesso e io quindi di correggere il tiro, perché io ho un limite che non vi conosco. E quindi ho dato per acquisito un livello medio e ho dato per acquisita una conoscenza di come funziona Web 2.0. Voi non conoscete me, è giusto che ci sia un breve momento per, se serve, sintonizzarci. Non posso neanche dire chi tace acconsente, perché c'è un bel brusio che potrebbe voler dire che avete capito, ci siete. Quindi proseguo. Bene, questo mi conforta. Allora, qui dietro. La seconda parte del mio intervento è tutta giocata sul soggetto della cultura digitale, che è l'uomo. La persona umana. La persona umana. Avete intitolato questa serie di lezioni Scenari digitali. C'è una cosa suggestiva, lo scenario è lo sfondo in cui avviene, pensate per esempio al teatro, eccetera, avviene una rappresentazione, però è uno sfondo. Mentre io ritengo che sarebbe forse più interessante, qui lancio anche un piccolo input al mio collega professor Galluzzo, preferire il termine ambienti digitali, non per fare nessuna, diciamo, non per parlare di beni ambientali, ma ambienti, perché l'ambiente lo abiti, lo scenario sta dietro di te. Invece l'ambiente, posso dire, anche tu lo fai, per esempio qui ad architettura voi siete, diciamo, avete il genio del creare l'ambiente, non solo un ambiente abitato nel senso tecnico, no, dell'abitazione, ma prima ho visto una mostra all'ingresso ed ero colpito dalla, diciamo così, anche creatività nel ricreare un ambiente a partire da un sito che c'è già e che bisogna rispettare e tuttavia, per così dire, rinnovare. Ecco, preferirei quindi parlare di ambienti digitali. Quando è così, io uso già un termine che demitizza il Web 2.0. E che mi ricorda che il Web 2.0 non è una realtà altra, ma è la nostra realtà, con i suoi limiti, con le sue ambiguità, con le sue possibilità di riuscita e anche di fallimento, con le possibilità cioè di attivare i soggetti in campo, che sono sempre le persone, o di lasciarle passive. Ecco, uno scenario tendenzialmente mi lascia passivo. Perché io vedo cosa fanno gli altri, gli attori, un ambiente mi invita ad entrare. Quindi la prima cosa che fosse importante è che noi dobbiamo volutamente andare oltre l'incanto della rete. C'è anche chi ha scritto un libro in tal senso, no? Incantati dalla rete, nella nota bibliografica che trovate come primo commento alla pagina del sito del Sor Galluzzo. Dobbiamo uscire dall'incanto della rete, perché abbiamo avuto un momento, è come l'innamoramento, no? Nell'innamoramento l'innamorato vede dappertutto, in qualche modo, la sua amata, cioè tutto gli parla di questo, e noi abbiamo avuto anche il nostro innamoramento della rete, no? Tutto era, bisogna uscire da questo incanto, ci vuole un disincanto piuttosto. Come occorre, e fa parte del disincanto, percepire, al di là della forza del chiamo, anche la vera consistenza del linguaggio del web 2.0. Io ho esordito prima il mio intervento dicendo che il vostro ascolto ha una banda così larga che neanche la banda più larga del mondo può avere, cioè tra di noi, se c'è una vera comunicazione, passa molto di più di quello che può passare attraverso, ecco, il cavo più potente che ci sia al mondo. Allora, voglio dire, i termini chiave, condivisione, scambio, amicizia, poi lasciamo perdere, rischiano di essere a volte termini allusivi, sì, di un'attività, ma teniamoli nella loro consistenza. Ricordiamo che è un linguaggio, per così dire, metaforico, che invita a abitare quell'ambiente, ma non come sostitutivo dell'ambiente reale, ma piuttosto invece come una possibilità, per esempio annullando le distanze, io col mio compagno di studi che abita a Padova piuttosto che a Treviso posso continuare una ricerca, la messa a punto di un elaborato, eccetera, ma tutto questo chiaramente ha bisogno poi di un incontro in cui magari la discussione, le decisioni prese insieme, la definizione del lavoro sono fatti, come si usa dire, de visu. Questo può essere sufficiente. Per affermare il primato del soggetto, vado ad un altro punto, vorrei mettere in luce ora ciò di cui c'è sempre bisogno, perché il web 2.0 ha bisogno di, per così dire, di soggetti svegli, cioè nel pieno delle loro facoltà, lo dico per me stesso, non è un giudizio su di voi. E quindi prima di tutto ricordo a me stesso quello che deve essere sempre messo in campo, prima ancora di digitare il mio nickname e la mia password, cioè di entrare nell'ambiente, di varcare quella porta. Prima di varcare quella porta io devo essere non attrezzato tecnicamente, ma devo essere attrezzato dal punto di vista dell'attivazione di tutte le mie capacità. Allora, qual è la questione di sempre che oggi si trascura? Mentre lo dico, ripeto, non punto il dito su di voi, casomai riconosco ciò che manca nel nostro sistema di formazione, no? Io di questo, diciamo, mi sento anche per la mia parte corresponsabile, per la mia parte, perché facendo scuola, dirigendo una scuola, insegnando a livello analogo al vostro universitario, io non mi chiamo fuori, sono dentro fino al collo. Allora, in partenza occorre costruire l'apprendimento. Secondo me quello che oggi trascuriamo, come il pane, si fa subito i pasticcini, è costruire l'apprendimento. Costruirlo. Voi siete chiamati a conoscere le tecniche di costruzione. Tra un ammasso di pietre, eccetera, e una costruzione c'è una differenza essenziale. Dietro c'è un progetto, c'è un disegno, c'è un'abilità costruttiva che sa mettere un pezzo sopra l'altro, lo sa comporre, lo sa intagliare, sa creare giochi di forze, spinte e controspinte. Credete che l'apprendimento sia meno complesso? Voglia meno ordine? Uso una parola che potrà non piacere, ma è così. Poi, ed è su su questa linea l'importanza della memoria. Occhio, chiamo un termine che può sembrare non più di tanto interessante perché è tutto in memoria, no? Ma attenzione, perché la memoria che è in te non è mai, per così dire, passiva. La memoria che è in te è già attiva, perché grazie alla memoria si generano reazioni in te che sono confronti, richiami tra due cose che si assomigliano, analogie, distinzioni, intuizioni, tutti elementi molto mobili, molto creativi. La memoria che c'è in te è infinitamente più interessante, infinitamente più feconda della memoria del tuo hard disk o della memoria virtuale che è nel server. E questo c'è solo nel soggetto, cioè nessuno, chiaramente in modalità diverse, perché, e qui siamo nel bel pieno del metodo di studio, se io per esempio anche nel modo di costruire il mio hard disk ho una capacità di classificazione, di ordine, eccetera, è chiaro che domani mi si affaccia il ricordo, non ricordo nello specifico, ma so dove cercare. Ma so dove cercare. Chiaro, anche il motore di ricerca. Ma sai che il motore di ricerca cerca ciò che tu vuoi? E qui la cosa elementare è saper dare il nome alle cose. Perché noi non troviamo nei motori di ricerca? Perché a volte quello che non ci sovviene è il nome. È il nome. Se tu apri la Bibbia, sai che una delle prime cose che, su cui Dio ha reso capace l'uomo, di cui Dio ha reso capace l'uomo, è che l'uomo è capace di dare nome alle cose e ai viventi. Dare nome vuol dire individuare. Individuare è un atto di conoscenza. E mettere insieme i nomi è un modo per costruire l'apprendimento e garantire la memoria. Queste cose non sono pura tecnica, Io sto parlando di ciò che viene dentro di noi. Questa è già costruzione del soggetto, che poi giustamente, sapendo usare bene, ecco, quei mezzi e quegli ambienti che frequenta, digitali, saprà muoversi di conseguenza con tutte le risorse a disposizione. Il terzo punto è l'esercizio della logica. Bisognerebbe, secondo me, non solo per chi ha fatto filosofia, eccetera, ma veramente per curare, per così dire, la capacità di stare nel web 2.0, tornare a quella che i classici chiamavano la logica minor, cioè è la logica argomentativa, ciò che oggi non curiamo più. Bisogna partire dalle esperienze basiche. Io prima dicevo, no, per fare una costruzione non basta un insieme di pietre, le devi disporre in un certo ordine. Ma pensa a quando tu parli. Quando tu parli, tu disponi le parole in un certo ordine. Se cambi il soggetto col complemento oggetto, fai ridere. I casi di anacoluto, cioè quando magari nel parlato si inverte un po' l'ordine delle parole, creano degli effetti comici unici. Allora, la logica argomentativa ha a che fare con sia l'espressione del proprio pensiero, della propria conoscenza, sia con la capacità di intendere il pensiero e la conoscenza altrui. Ed è, per così dire, il modo con cui noi immettiamo conoscenza e comunichiamo conoscenza. Portarla a un livello riflesso, questa attività, è importante perché ti permette in modo critico un domani di stare nel web 2.0 e anche magari di divertirti a volte per certi fenomeni curiosi di inversioni logiche che si creano. Non posso fermarmi, ma almeno arrivo al quinto punto. Sulla scrittura ho detto abbastanza per cenni successivi, mi perdonate se non mi soffermo, e infine sulla relazione. Consentitemi qui di magari a modo di piccola dritta, per così dire, di far notare come la relazione sul web 2.0, nel momento in cui tu apri la pagina e leggi, è fondamentalmente una relazione di ascolto dell'autonarrazione altrui. Tante volte i flame, inutili anche dal punto di vista del lavoro accademico, eccetera, nel web 2.0, sono generati da che cosa? Da un'incomprensione di base, e cioè dal fatto che magari un'opinione diversa, una valutazione opposta a quella che è, viene manifestata viene manifestata in un modo magari come dire inopportuno, ingenuo se volete, magari la persona ha anche ragione, ma d'altra parte viene intesa come un'imposizione, non come una proposizione. Ora io ritengo che su questo occorre anche imparare dei modi di gestire la relazione comunicativa, dei modi anche di concretamente realizzare le famose parole guida, no? Condivisione, partecipazione, scambio, quant'altro. Ma dovrei avere più tempo per fare magari altri esempi. La mia comunicazione finiva in questo modo, perché adesso mi fermo, magari è più utile dare un po' di spazio a voi, sto debordando. Vado tranquillo. Allora, sapete qual è l'ultima cosa su cui volevo soffermarvi? Ve l'accenno magari brevemente, cancello, scriverò soltanto due parole con cui vorrei un po' arrivare al punto. Il corpo ritrovato nel processo di conoscenza. Da dove è partita questa mia riflessione finale? Dall'osservazione che faccio dei ragazzi delle medie, della scuola che dirigo. E una recente indagine dice che ormai i nostri 14enni, quindi non molti anni più giovani di voi, ma tra un po' di anni saranno qua, passano più ore in vario modo, smartphone, computer, eccetera, passano ormai più ore nel web 2.0 che la TV. Stanno già pensionando la TV. Qual è però il loro limite? Sono molto sollecitati, ricevono sollecitazioni molto forti da questo punto di vista, e la loro istintività va a nozze. Il loro limite è che, non sono altrettanto stimolati a curare, per così dire, la conoscenza di sé, della propria corporeità, e per così dire anche la ricchezza nel processo di conoscenza del corpo. Perciò bisogna ritrovare il corpo. E qui accenno allora a due temi che prima si erano appena affacciati. Il primo è quello dei sensi. Il secondo è quello dello spazio e della durata, cioè le coordinate spazio-temporali. Scelgo questi due punti, su cui convergono poi altri due o tre che erano scritti, ma mi fermo, perché sono essenziali all'obiettivo che noi oggi ci diamo. I sensi. I primi due che usiamo, anche quando siamo nel web 2.0, sono vedere e ascoltare. Ma c'è vedere e vedere. Noi oggi vediamo tantissime cose che passano davanti a noi. Ma c'è una profondità dello sguardo che poi fa sinestesia, cioè si mette insieme con, sta insieme con gli altri sensi, che può vedere solo l'osservazione diretta. E questo è un discorso, guardi, in partenza molto scientifico, Se tu devi fare un rilievo, visto che tutti dovete fare dei rilievi, dico bene, assoluto. Se tu dovete fare dei rilievi, andare sul posto e fare un rilievo osservando, qui si lega spazio e durata, è assolutamente molto più, istruttivo però magari disporre di tutta una documentazione anche in 3D se volete, eccetera eccetera. Analogamente per spazi e durata, perché nel caso di spazi e durata lo viviamo nel tempo, come il mio corpo sono nello spazio che percorro, e con la velocità in cui lo posso percorrere o meno sono nel tempo, e il tempo dice la durata, bene, ma la nostra conoscenza ha bisogno del tempo, ha bisogno della riflessione, ha bisogno della ripresa continua. Il web 2.0 ci stimola molto nella diciamo reattività immediata, pronta, è tutto giocato sulla velocità del tempo. Questo può darci, diciamo, una serie di opportunità, non c'è dubbio, soprattutto perché l'abbattimento dei tempi significa molto, a volte anche. Però attenzione, bisogna ritrovare il corpo, che ha il suo tempo, che ha il suo spazio, e che non è semplicemente quel fardello che mi porto dietro. Spiego? Ma mentre sono nello spazio e nella durata, avviene molto del processo di conoscenza. Avviene una percettività definitivamente più interessante di quella che semplicemente è data dall'approccio al web 2.0. Concludendo, vedete, ho cercato alla fine di uscire dalla linea. Il filmattino di partenza abbiamo visto a spezzoni, ma che potete rivedere. Ho cercato di uscire dalla linea, perché se noi restiamo soltanto allineati, no? Fondamentalmente a volte ci vorrebbero coloro che gestiscono questi enormi interessi nei grandi social network del web 2.0, sono loro a darci la linea, a darsi magari qualche opportunità nuova, qualche bottone in più, eccetera. Allora qui si smentisce tutto ciò che si diceva all'inizio, è una specie di grande fantasia che ci hanno creato attorno, e non c'è vera condivisione se non c'è vera attivazione del soggetto, non c'è vero scambio, vera produzione di conoscenza se il soggetto prima di tutto non è implicato con tutte le sue facoltà. E quindi quello che in fondo mi sento di lasciarvi un po' come messaggio finale, quello di cui dobbiamo essere molto gelosi è fondamentalmente un certo realismo educativo. A questa età voi siete formatori di voi stessi, non lasciatevi rubare assolutamente questo protagonismo. Intanto grazie, e poi sono disposto alle domande.